Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca. Dal matrimonio il futuro degli uomini e la trasformazione del mondo.
Teatro, persone, voci.
Di fronte alle tante provocazioni della società contemporanea, mantenere salda l'unità del matrimonio può apparire un compito difficile. Eppure il matrimonio, scrive il Papa nella sua lettera alle famiglie, costituisce una vera vocazione proposta da Dio stesso, un apostolato.
Il matrimonio è l'inizio della nuova comunità dell'amore e della vita dalla quale dipende il futuro dell'uomo sulla terra.
La vetrina di Andrei Javien.
Adattamento radiofonico Laura De Luca.
Personaggi e interpreti:
Teresa Aide Aste,
Andrea suo marito Mauro Mandolini,
l'orafo Tonino Pierfederici,
Anna Sabrina Pellegrino,
Gianni Andrea Tidona,
Carlo figlio di Teresa Manfredi Aliquò,
Monica figlia di Anna Paola De Caro,
Stefano marito di Anna Carlo Simoni.
Assistenza tecnica Luciano D'Andrea.
Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
Andrea mi ha scelto, ha chiesto la mia mano. Camminavamo nella piazza. Vuoi essere la compagna della mia vita? Guardava avanti, aveva paura di guardarmi negli occhi. Davanti a noi c'era la strada, non se ne vedeva la fine.
Venivo da lontano. Teresa non la trovai subito. Amore a prima vista. E che significa? I miei sensi avevano sempre fame. Donne leggiadre, donne superbe, donne bellissime. Ma quando cercavo di seguirle, incontravo isole deserte. Forse la bellezza dei sensi è un dono pericoloso. Piano piano incominciai ad apprezzare la bellezza dell'animo. La verità. Così, l'amore è nato quasi dal contrasto. Sì, l'amore può essere un urto. Due persone ne escono coscienti di doversi appartenere. La sera, nella nostra vecchia città, in ottobre fa buio presto, incontrai Teresa ferma davanti a una vetrina. Un negozio di scarpe. Mi fermo accanto a lei. A che pensi, Teresa?
All'epoca non pensavo ai presagi. No, non era Andrea che cercavo. Cercavo scarpe col tacco alto. Andrea è più alto di me. Devo guardarlo sempre con il naso all'insù. Iniziamo a conversare. Sciocchezze legate al nostro matrimonio. La cravatta, l'abito scuro. Poi ci colpì la vetrina del gioielliere. Scatoline di velluto, gioielli scintillanti e c'erano anche le fedi nuziali. Guardammo un attimo in silenzio. Poi Andrea mi prese per mano. Entriamo, Teresa, scegliamoci gli anelli.
Però non entrammo subito. Ci trattenne all'improvviso un pensiero, lo stesso in me e in lei. Gli anelli in vetrina ci parlano con una strana forza. Sono oggetti di metallo, ma una volta infilati alle nostre dita, tracceranno il destino, ci ricorderanno il passato. No, non entrammo subito. Teresa si stringeva più forte al mio braccio. Quello fu il nostro ora, l'incontro del passato col presente.
Poi qualcuno parlò, quasi ad alta voce, alle nostre spalle.
Sì, è il negozio del gioielliere. Che strano artigianato. Produce oggetti che possono far riflettere gli uomini sul loro destino. Per esempio, qui si indorano gli orologi che misurano il tempo e dicono tutto cambia. Tutto passa.
Quell'uomo s'era avvicinato ai nostri pensieri. Siamo rimasti in silenzio, ma la fantasia lavorava. Mi vedevo come in uno specchio, nell'abito bianco, inginocchiata vicino ad Andrea, lui vestito di scuro. Sulla porta della chiesa ero alta come lui, nessuna sproporzione. Bisogna proprio che vada a prendermi quelle scarpe alte.
Gli anelli non rimasero in vetrina.
L'orafo ci guardò a lungo negli occhi. Ti ricordi?
Il peso di questi anelli d'oro non è il peso del metallo, ma il peso specifico dell'uomo, di ognuno di voi e voi due insieme. Ah, il peso specifico dell'uomo, il suo peso particolare, può essere più faticoso e insieme più inafferrabile? Queste fessure, questo intrico, questo fondo e queste connessioni, quanto è difficile separare il pensiero dal cuore. E in mezzo a tutto la libertà, e in mezzo a tutto l'amore, che dalla libertà sgorga come la sorgente dalla terra. Eccolo, l'uomo non è trasparente, non è monumentale e non è semplice, ma piuttosto povero. È un uomo, e due, e quattro, e cento, un milione. Moltiplica tutto questo per te. Moltiplica questa quantità per la debolezza e otterrai l'umanità.
Così parlava, misurandoci gli anelli. Poi li ripulì con la pelle scamosciata, li mise nell'astuccio e cominciò ad avvolgerli in carta velina. L'amore è più entusiasmo che riflessione. Il gioielliere ci guardava del suo sguardo particolare, mite e penetrante insieme, scegliendo e pesando gli anelli con quello sguardo. Ci abbracciava. Abbracciava anche il futuro. L'amore vinse l'ansia.
Il futuro dipende dall'amore.
A un certo momento il mio sguardo incontrò di nuovo quello del vecchio orefice. I suoi occhi non sondavano solo i nostri cuori. I suoi occhi cercavano di riversare qualcosa dentro di noi.
Siamo ancora riflessi nella vetrina, come in uno specchio che cattura il futuro. Andrea prende uno degli anelli, io l'altro. Ci porgiamo le mani. Oh mio Dio, com'è semplice. Cosa penseranno adesso gli invitati?
Pensando agli avvenimenti degli ultimi giorni, sono rimasta sconvolta. Non mi ama più. Perdonerò alla fine. O il solco si approfondirà per sempre. Il confine tra egoismo e altruismo è sottile. Sì, sono stata madre. Nella cameretta accanto ogni sera i bambini si addormentavano. Marco, Monica e Giovanni. C'era silenzio di là. I bambini non si accorgevano dei nostri problemi.
Incontrai quella donna qui, vicino alla gioielleria. La serranda era già abbassata, l'antifurto inserito. Il gioielliere stacca alle 7 e se ne va. È uno che lavora sodo tutto il giorno. Forse non si rende conto che la sua professione invade tutta la vita dell'uomo.
Spesso passavo di qui. Era il percorso di ogni giorno, finito il lavoro. Prima non badavo a quel negozio. Ma da quando Stefano e io ci siamo separati, guardo spesso gli anelli d'oro. Simboli dell'amore, della fedeltà coniugale. Ricordo tanto tempo fa, l'anello sul mio dito. Era un inno cantato con tutte le corde del cuore. Poi le corde si sono scordate. Tornando una volta dal lavoro, passo accanto alla gioielleria e mi viene in mente di vendere la fede. Stefano nemmeno se ne accorgerà, mi dico. Quasi non esisto più per lui. L'orafo guarda l'anello, lo soppesa tra le dita, mi fissa. Legge la scritta all'interno. Stefano, 14 giugno. Torna a fissarmi. Mette l'anello sulla bilancia.
Quest'anello non ha peso. La bilancia indica sempre zero. Non se ne cava neppure un milligrammo. Certamente suo marito è vivo. Signora, vede, un anello separato dall'altro non ha alcun peso. Mi dispiace, pesano soltanto tutte e due insieme.
Riprendo l'anello. Dio, che vergogna. Esco di corsa, gli occhi a terra.
La donna che incontrai davanti alla gioielleria non era lì per caso. Di questo ero certo. Ma per caso io attaccai discorso. E lei mi confidò la sua vita.
Mi stupivo di me stessa. Quell'uomo non lo conoscevo. Gli parlavo di Stefano, di me. Mi piaceva perché ascoltava senza interrompermi.
Le dissi, di qui a poco passerà il promesso sposo. Pensavo all'amore che lei non provava più. Le chiedevo anche, ma perché vuoi vendere il tuo anello? Cosa vuoi spezzare? La tua vita? Non si vende forse la vita ad ogni attimo? Non si spezza tutta la vita in ogni gesto? E allora? No, non si tratta di andarsene, ma di tornare e ritrovarsi. La vita è un'avventura. Però ha una sua logica.
Poi ancora una volta ripeté che da quella via, di lì a poco, sarebbe passato il promesso sposo. Sentita la seconda volta la notizia, non solo smise di affascinarmi, ma mi risvegliò all'improvviso la nostalgia di un uomo perfetto, di un uomo risoluto e buono, diverso da Stefano. Diverso, sì, diverso.
Nel volto del promesso sposo, ciascuno di noi ritrova la somiglianza con i volti amati. Tutti sono in lui.
Ho paura.
Davvero hai paura dell'amore?
Quando mi sono destata dalle mie visioni, ero sempre lì. La gioielleria, come prima, era chiusa. E l'orafo. Ricordo l'espressione dei suoi occhi.
Non ti è mai lecito essere al di sotto di quel che vede il mio sguardo. Non ti è lecito cadere in basso, perché le mie bilance devono segnare il peso della tua vita.
Quando sono corsa verso il promesso sposo, ho visto il volto di Stefano. Perché devo avere davanti sempre quella faccia? Perché?
Il giorno in cui Carlo mi parlò di Monica, tornai a casa più lentamente del solito, come se cercassi volutamente nuove strade. Oh, sapevo già di lei, era una delle sue compagne. Sapevo anche che gli piaceva, una bambina timida, delicata. Davanti al negozio dell'orafo, d'un tratto, mi balza agli occhi una specie di specchio. Quello specchio su cui una volta erano riflessi i nostri destini, di Andrea e mio. Eravamo rimasti a lungo davanti alla vetrina quella sera d'ottobre a fissare le fedi. C'era in quello specchio tutto il nostro futuro. Quando Carlo compì 2 anni, Andrea partì per il fronte. Prese il bambino, lo abbracciò forte. Fu l'ultima volta che lo vide. La nostra unione è rimasta in questo bambino, nient'altro. Carlo è cresciuto, ma Andrea non è morto in me su nessun fronte. Non sono mai uscita dal cerchio della sua meravigliosa presenza. Carlo. Carlo mi parlava oggi di Monica, sconosciuta, timida ragazza, come tu, Andrea. Molto tempo fa avevi detto a tua madre Teresa. Poi li ho visti insieme. Un attimo mi sono sentita come se fossi Monica che tu incontravi di nuovo.
Sono figlio di mia madre e in te trovo lei. Non ho conosciuto mio padre. Non so cosa debba essere un uomo. Comincio la vita da capo. Mi mancano modelli. Mia madre ha sempre cercato di... Ho pensato più di quanto tu non creda al suo destino di donna. E non voglio questa sorte per te. Voglio la presenza, la comprensione tra noi. Per sempre, come adesso. Somigli tanto a mia madre che devo andarmene da lei per ritrovarla in te.
Ma io ho paura, e anche per te. Sì, tuo padre è caduto in battaglia, eppure fra i tuoi è rimasto l'amore. L'amore è passato su di te, attraverso di te. I miei, invece, vivono come estranei. Un giorno tu non andrai via come mio padre. L'amore può davvero durare tutta la vita.
Sarà importante quello che resterà dopo le emozioni. Sai cosa mi fa più felice, Monica? Che nonostante tutto abbiamo tanta verità da poter capire più liberamente quello che ci succede.
Quella sera dovevo capire, Andrea, quanto noi genitori pesiamo sul loro destino. Ecco l'eredità di Monica. La frattura di quell'amore è rimasta in lei così profonda che l'amore comincia anche da una rottura. Sì, Carlo sta provando a risanarla, ma rivedo il luogo in cui un giorno stavamo come loro oggi. Guardavamo nella vetrina del...
Quando prendemmo gli anelli, sentii che la mano ti tremava. Ci siamo dimenticati di osservare il viso di quel vecchio. Mamma me ne parlava. E i suoi occhi... Non è certo colpa nostra se non leggemmo nulla nel suo sguardo. Diceva le solite cose.
Eravamo occupati di noi e lui non fece nulla per conquistarci. Misurava le dita, poi gli anelli, come un qualsiasi gioielliere. Non c'era nessuna maestria in questo. Non fece nulla per avvicinarci. Tutto il bello era in noi.
Ebbi paura. Come? Il vecchio orafo non agiva più con la forza del suo sguardo, della sua parola. O non erano più capaci loro di ricevere la forza nascosta nei suoi sguardi, nelle sue parole. Li ho salutati. Ciao, ragazzi. Il discorso è andato subito sul matrimonio. Monica ha ricordato i suoi genitori. L'amore si era formato in lei senza di loro, anzi, persino loro malgrado. Così lei credeva, temeva che... Ma io so che il suo amore è nato dalla radice che loro hanno lasciato in lei.
Sì, penso ai miei genitori. Perché cerco di immaginarmi il nostro matrimonio, Carlo. Ci provo spesso, come una prova teatrale. Quel giorno, mio padre dovrà fare di nuovo il padre e il marito. E mia madre... mi tormenteranno le loro facce. Quando finalmente cominceremo la nostra vita? Quando finalmente crederò che sei diverso da mio padre? Quando sarai soltanto Carlo?
Il giorno del loro matrimonio i genitori c'erano tutti e due. Monica stava in mezzo a loro, vestita di bianco, e Carlo mi camminava vicino. Gianni gli faceva da padre. Gianni è stata l'ultima persona che ha visto Andrea. Al fronte erano insieme, nella stessa compagnia. Ha sempre amato Carlo, che del resto gli si è affezionato subito. Li trovavo spesso in casa a discorrere tra loro.
Non avrei mai pensato di incontrarti qui, Gianni. E forse, anche ora, il tuo nome suona nuovo alle mie labbra. Ricordi? All'improvviso cominciasti a parlare con me. Mi dicevi, da questa via passerà il promesso sposo. Quando è arrivato l'ho guardato in faccia. Ed era la faccia di mio marito, di Stefano. Oddio, volevo scappare. Il mio antico amore per quell'uomo era morto e sepolto. Poi ho cominciato a cercare la colpa anche in me. E allora non ho più troncato i discorsi, non ho più taciuto. Forse è cambiato qualcosa, non so. È diventato tutto meno difficile. Adesso è come se le cose si fossero fermate. Viviamo forse dei figli. Monica ha un carattere così difficile. In lei abbiamo distrutto molto. E ora se ne va. Certa che siamo colpevoli.
Vidi di nuovo Anna quella sera. Dopo tanti anni, l'incontro con il promesso sposo per lei era vivo. In quella sera lontana, lei stava per distruggere ogni cosa. E invece un nuovo amore poteva incominciare soltanto dall'incontro con il promesso sposo. All'inizio Anna sentì nei suoi confronti solo sofferenza. Col passare del tempo si calmò. La causa è nel passato. Là, di solito, si trova l'errore. È l'amore privo di assoluto che rapisce gli uomini. Si lasciano guidare dall'illusione. Non si sforzano di radicare l'amore nell'amore. Non sospettano nemmeno questa esigenza. Ciò che li rende ciechi non è tanto la forza del sentimento, ma la mancanza di umiltà. Quanta pena mi ha fatto Anna quella sera di tanti anni fa. E quanta pena Stefano. Avevano già 3 figli che cominciavano a diventare grandi. Ebbi pietà più di loro che di Andrea quando partì per il fronte. Ho cercato come ho potuto di far da padre a Carlo. Forse per questo non sono caduto anch'io in battaglia. Talvolta la vita umana sembra troppo breve per l'amore. Altre volte è il contrario. L'amore umano sembra breve in rapporto all'esistenza. Però ogni uomo dispone di una vita e di un amore. Un insieme che non può mai essere chiuso. Deve potersi trasferire negli altri uomini. Per rispecchiare sempre assoluta esistenza è l'amore. Ecco il significato dei vostri destini. Teresa, Andrea, Anna, Stefano, Monica, Carlo.
Gianni ci nominò uno dopo l'altro. Tra tutti non disse il suo nome. In silenzio, chissà come, ci affidavamo a lui, alla sua analisi, al suo cuore. Era difficile staccarsi con la mente e col cuore dai giovani. Carlo e Monica rispecchiano di nuovo, in un certo qual modo, l'assoluta esistenza e l'amore. In che modo? Ecco una domanda che si può porre solo alla fine. Non c'era più neanche lo specchio in cui una volta io e Andrea vedevamo riflesso il nostro prossimo futuro. L'orafo ha ormai chiuso il suo negozio e gli sposi sono andati via. Sanno quel che riflettono? Torneranno, di sicuro torneranno. Sono andati un attimo a riflettere, a creare qualcosa che rifletta l'assoluta esistenza e l'amore. Ma si vive senza saperlo.
Stefano, tu...
Anch'io non sapevo di cosa parlasse Gianni, e poi Teresa e Anna. Non capisco affatto cosa significhi riflettere l'assoluta esistenza e l'amore. Ma se Monica desidera tanto andar via da noi, so di certo perché. Noi due, Anna e io, li rispecchiamo molto male. L'ho capito chiaramente. E questo, anche a me, non so come, ha cominciato a far male. E in quel momento, per la prima volta dopo tanti anni, sentii anche il bisogno di dire qualcosa che rivelasse tutta la mia anima, di dirlo proprio ad Anna. Mi sono avvicinato a lei, ho posato la mano sul suo braccio. Non lo facevo da molto, molto tempo. E ho detto queste parole. Peccato che da tanti anni non ci siamo sentiti come due bambini. Anna, Anna, quanto tempo abbiamo perso per questo.
Avete ascoltato
La vetrina di Andrei Javien.
Adattamento radiofonico Laura De Luca.
Personaggi e interpreti:
Teresa Aide Aste,
Andrea suo marito Mauro Mandolini,
l'orafo Tonino Pierfederici,
Anna Sabrina Pellegrino,
Gianni Andrea Tidona,
Carlo figlio di Teresa Manfredi Aliquò,
Monica figlia di Anna Paola De Caro,
Stefano marito di Anna Carlo Simoni.
Assistenza tecnica Luciano D'Andrea.
Allestimento e regia Gianberardino Carlucci.
Amici in ascolto, Antologia Cristiana termina con oggi la sua stagione radiodrammatica. Abbiamo voluto siglarla con un testo che forse alcuni avranno già riconosciuto e di cui sveliamo solo ora il titolo originario e il vero autore. Si tratta infatti de La bottega dell'orefice, firmata sotto lo pseudonimo di Andrei Javien da Karol Wojtyła. Teatro per sole voci riprenderà, speriamo, in autunno. Dal venerdì 17 giugno per tutta l'estate vi riproporremo comunque in replica alcuni dei nostri radiodrammi più richiesti. A risentirci.